Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Atteso vertice tra Cina e Stati Uniti. Il primo messaggio di Xi Jinping riguarda Taiwan. La questione potrebbe diventare fonte di conflitto se mal gestita. Un invito a Trump a non immischiarsi. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto accusato di corruzione finito ai domiciliari Andriy Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Cade un tabù in Italia. Il governo è disposto a valutare un ritorno al nucleare, l'annuncio della premier Meloni. Domani al Viemo Mondiali di hockey in Svizzera, una delle sedi a Friburgo, dove c'è grande entusiasmo dopo la vittoria del primo titolo nazionale. E per il calcio, partita cruciale nel pomeriggio per il Lugano, che a Sion gioca per assicurarsi un posto in Europa. Prosegue la visita a Pechino di Donald Trump. Dopo il colloquio di questa mattina con Xi Jinping, durato oltre due ore, i presidenti di Stati Uniti e Cina hanno visitato insieme il Tempio del Cielo. Poco fa è iniziato il banchetto di Stato. Intanto iniziano a emergere alcune intese raggiunte sul fronte commerciale e sulla crisi in Medio Oriente. Restano però, ed era prevedibile, tensioni su Taiwan. Allora, ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia Orientale. Lorenzo, come sta procedendo la giornata dei due leader e che cosa è emerso sin qui?
Sì, allora nel pomeriggio appunto Trump e Xi hanno visitato il Tempio del Cielo, che è un luogo che simboleggia l'unione tra gli estremi, cielo e terra, e che sembra dunque suggerire una possibile armonia tra le due potenze, secondo il messaggio della Cina. Alle 18 locali, le 12 in Svizzera, è iniziato il banchetto di Stato, che non si svolge nella città proibita come nella precedente visita di Trump del 2017, ma nella grande sala del popolo, dove i due leader si sono già parlati stamattina. Presenti anche i manager che accompagnano Trump, tra cui suo figlio Eric, Elon Musk e gli amministratori delegati di Nvidia e Boeing. Stanno intanto uscendo dei dettagli, entrambi i resoconti hanno toni positivi, ma le priorità sembrano diverse, perché la Cina insiste sul concetto di stabilità strategica costruttiva, nuova formula lanciata oggi da Xi sulle relazioni tra i due paesi. Gli Stati Uniti si concentrano invece sui risultati economici. Nello specifico, la Cina avrebbe accettato di aumentare gli acquisti di prodotti agricoli americani, tra cui la carne bovina, ma anche gli acquisti di petrolio, punto chiave delle richieste di Washington. Ci sarebbe poi un'intesa per rafforzare i controlli sui flussi di sostanze chimiche utili alla produzione dell'oppioide fentanyl, il che apre a un'estensione della tregua sui dazi. Non sembrano invece esserci svolte su chip e terre rare, che sono le rispettive principali armi negoziali, segno che più di un accordo strutturale dal vertice si uscirà soprattutto con una stabilizzazione del disaccordo.
Per quanto riguarda i grandi temi internazionali, sembrano esserci dei passi avanti sull'Iran, ma Xi Jinping ha lanciato un duro avvertimento su Taiwan. Qual è la situazione sui nodi strategici internazionali?
Sì, anche qui la Casa Bianca dà molti più dettagli sul tema Medio Oriente. Trump e Xi avrebbero concordato che lo stretto di Hormuz deve restare aperto, opponendosi dunque all'imposizione di pedaggi. Entrambi avrebbero anche sottolineato che l'Iran non potrà mai possedere armi nucleari, anche se la Cina continua ad appoggiare Teheran sull'utilizzo civile dell'energia nucleare. Non ci sono impegni precisi sui negoziati o interventi della Cina, che non vuole lasciarsi coinvolgere direttamente nella crisi, e resta appunto qualche tensione su Taiwan. Si ha ribadito in modo molto esplicito le linee rosse di Pechino e posto il tema al centro delle relazioni con gli Stati Uniti, sostenendo che in caso di supporto all'indipendenza di Taipei si rischierebbe un confronto diretto. Nel resoconto della Casa Bianca Taiwan non viene proprio menzionata. In gioco c'è la vendita di un maxi pacchetto di armi a Taipei, che Trump ha congelato proprio per tutelare il vertice con Xi. È molto difficile immaginare un accordo sul tema. La Cina punta a indebolire il supporto americano attraverso la descrizione della sua posizione in merito, non attraverso un negoziato su una questione che considera interna. Il governo di Taiwan ha intanto reagito, sostenendo che la Cina è l'unico rischio alla pace in Asia.
Fin qui gli aggiornamenti con Lorenzo Lamperti, ma sugli obiettivi della visita di Stato di Trump in Cina, il nostro corrispondente dagli Stati Uniti Andrea Vossi ha interpellato Robert Sutter, professore di relazioni internazionali ed esperto di questioni asiatiche alla George Washington University.
Professor Suter, uno dei nodi più complicati rimane sempre l'eterna questione di Taiwan. Non c'è forse il rischio che Trump, indebolito politicamente dalla guerra in Iran, faccia magari delle concessioni a Xi, magari in cambio proprio del suo aiuto con l'Iran per riaprire Hormuz?
Donald Trump has the softest record on Taiwan that you can imagine at this point.
Donald Trump su Taiwan ha sempre avuto una posizione molto morbida. Nessun altro a Washington parla di Taiwan come fa Trump, che si rifiuta addirittura di rispondere quando gli si chiede se sarebbe pronto a difendere l'isola in caso di attacco. In questo senso la sua posizione non è mai cambiata, mentre a Washington la Cina viene percepita come sempre più minacciosa. Ovviamente Trump si è circondato di persone che condividono la sua linea, quindi non è del tutto solo. Resta da vedere cosa uscirà da questo vertice, ma il presidente sa che se dovesse cambiare atteggiamento e adottare una posizione controversa su Taiwan, corre il rischio di provocare una dura reazione. Ripeto, Taiwan non è come l'Ucraina. Gli interessi statunitensi in gioco sono molto maggiori. Dubito che Trump voglia invischiarsi in un'altra grana politica, visto che in questo momento ha già parecchi problemi da gestire.
Donald Trump torna in Cina dopo la sua prima visita, era il 2017. Che cosa è cambiato in questi 9 anni nelle relazioni bilaterali tra Washington e Pechino e cosa dobbiamo aspettarci dall'incontro con Xi?
Well, I think there's a couple of major things that have changed and a couple of things that haven't changed.
Diciamo che ci sono alcune cose che sono cambiate e altre che sono rimaste uguali. Di sicuro chi non è cambiato è Donald Trump. Per lui ogni relazione è una transazione. Trump non ha adottato una linea dura nei confronti della Cina, ma ciò nonostante, nel corso del suo primo mandato, c'è stato un irrigidimento della posizione americana verso Pechino. Si tratta di un processo che va avanti ormai da 8 anni e che si applica a svariati ambiti, nei quali gli Stati Uniti temono che la competizione cinese rappresenti una minaccia direi quasi esistenziale. Ecco, allora che successive amministrazioni hanno adottato contromisure decise, per esempio bloccando l'export di tecnologie. Trump però continua ad avere un atteggiamento favorevole verso la Cina e a nutrire ottimismo per la sua relazione con Xi Jinping, di cui dice di fidarsi. A Washington non c'è nessun altro, ai vertici dell'amministrazione, che si fida di Xi Jinping. Trump è l'unico.
There's nobody in Washington of a senior position that trusts Xi Jinping, but he does.
Robert Suter, possiamo attenderci dei risultati concreti, diciamo così, da questo vertice? Penso in primo luogo alla guerra commerciale che dallo scorso ottobre è come congelata, ma con dazi reciproci ancora molto elevati.
Well, I think the areas that divide them are very important and
Prima di tutto ci tengo a osservare che il team di Trump non si è preparato in modo meticoloso a questo vertice, fatta eccezione per l'ambito commerciale. È un atteggiamento molto diverso da quello della Cina e che ha provocato grande frustrazione da parte cinese, poiché rende l'incontro con Xi Jinping meno prevedibile. Detto questo, mi aspetto che i due leader annuncino una serie di accordi e una tregua nella guerra commerciale. L'obiettivo principale resta per entrambi una stabilizzazione delle relazioni bilaterali e ciò si applica anche a settori come le terre rare e le esportazioni di tecnologia. Pertanto non mi aspetto mutamenti di rilievo nelle relazioni bilaterali, piuttosto degli aggiustamenti. Trump è accompagnato da un gruppo di imprenditori, quindi saranno siglati molti accordi, ma non ci sarà un cambio di strategia. E questo anche perché i rapporti dell'amministrazione con la Cina sono un tema molto sensibile qui a Washington. A differenza delle politiche verso l'Ucraina o verso la Russia o ancora in Medio Oriente, per molti membri del Congresso la Cina rappresenta una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti, una minaccia che va affrontata nel modo giusto, senza improvvisazioni, altrimenti sono guai.
And if we don't get this right, we're in big trouble.
E questo era il professor Robert Suter, che è esperto di questioni asiatiche. A Kiev, ora, dove il governo ucraino è travolto da un nuovo caso di corruzione, Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di tangente a riciclaggio, un caso che imbarazza il presidente e rischia di avere serie conseguenze. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Fino a ieri nessuno lo credeva possibile. Il potente Andriy Yermak dietro le sbarre. Eppure è quello che è accaduto questa mattina, quando l'ex capo del gabinetto presidenziale, per anni braccio destro del presidente Zelensky e secondo uomo più potente dell'Ucraina, è stato arrestato e il Tribunale Speciale Anticorruzione ha messo su di lui una cauzione da oltre 3 milioni di dollari. Yermak è accusato di aver preso parte a un'operazione di corruzione e riciclaggio del valore di oltre 100 milioni di dollari, destinati originariamente al rafforzamento del settore energetico del paese. Yermak nega le accuse, ha detto di non avere il denaro per la cauzione e di sperare che alcuni dei suoi amici possano aiutarlo. L'inchiesta che ha portato al fermo di Yermak prosegue dalla scorsa estate e ha già portato a proteste di piazza e scontri tra governo, agenzie anticorruzione e alleati europei. In tutto 9 persone parte del cerchio ristretto del presidente Zelensky sono state incriminate nell'inchiesta, tra loro anche 2 ex ministri. Il presidente non ha commentato la vicenda che lo tocca da vicino. Secondo la stampa ucraina, infatti, una delle 4 ville di lusso che gli indagati stavano costruendo con il denaro frutto del riciclaggio era destinata proprio a Zelensky. Il tema è ovviamente delicatissimo, con la guerra e le trattative diplomatiche con Russia e Stati Uniti in corso proprio in questi giorni. La procura speciale anticorruzione che conduce l'indagine ha specificato in modo esplicito che il presidente non figura tra i sospettati, almeno per il momento.
Una delle famiglie più ricche al mondo beneficia di sussidi. Sussidi elargiti dalla PAC, la politica agricola europea, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'Unione, appunto. Parliamo della dinastia emiratina degli Al-Nahyan. È una notizia che riaccende il dibattito su come vengono, appunto, elargiti gli aiuti al mondo agricolo. Ce ne parla Chiara Savi.
La famiglia che fa capo a Mohammed Ben Zayed Al Nahyan da anni investe nell'agricoltura in Europa per far fronte alle esigenze alimentari emiratine. Decine di migliaia di ettari di terreni agricoli sono stati acquistati in Italia, Romania e Francia, ma la dinastia non è certo composta da indigenti agricoltori, visti 320 miliardi di dollari di patrimonio stimati. Eppure, stando ad un'inchiesta condotta da alcuni quotidiani europei, ha ottenuto attraverso società ad essa collegate oltre 70 milioni di euro di sussidi provenienti dai fondi della PAC, la politica agricola europea che delinea la strategia nel settore a livello UE e aiuta il mondo agricolo. Ma il sostegno finanziario diretto elargito da Bruxelles è legato agli ettari che si coltivano, quindi più grandi si è, più si ottiene. Un problema conosciuto e denunciato dai contadini da anni. Secondo uno studio condotto quest'anno dall'ONG Greenpeace nei 6 principali paesi produttori, si evidenziava come l'80% dei sussidi venga destinato al 20% più benestante, e questo perché la produzione agricola si concentra sempre più nelle mani di grandi aziende. A Bruxelles c'è chi invoca di mettere un tetto massimo agli aiuti, 100.000 euro, per evitare distorsioni come gli oltre 70 milioni di euro elargiti ad una delle famiglie più ricche al mondo.
L'Italia è pronta a riprendere la produzione di energia nucleare. A dirlo è stata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento al Senato. Sentiamo i particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Al momento è solo un annuncio, ma rispetto al passato è un passo in avanti. Per la prima volta la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni dice in un'aula istituzionale, quella del Senato, dove è intervenuta per spiegare le prossime mosse del governo sul fronte economico, che l'Italia è pronta a riprendere la produzione nucleare. Tra una rivendicazione dell'azione dell'esecutivo e qualche apertura alle opposizioni, ha buttato lì l'ipotesi.
Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
In realtà il progetto è già in fase di discussione nella commissione competente della Camera e prevede l'utilizzo di piccoli impianti di ultima generazione diffusi sul territorio in nome del cosiddetto nucleare sostenibile. Una volta esaminato, il provvedimento dovrebbe passare alla discussione delle aule parlamentari nei prossimi mesi, provocando, questo è certo, una serie di polemiche. Se tra i partiti di maggioranza infatti sembra esserci unità di intenti, nelle opposizioni, a parte qualche partito minore favorevole all'ipotesi, la contrarietà al nucleare diffusa, senza contare l'opinione della cittadinanza italiana, che già nel corso degli anni, nel lontano 1987 e poi nel 2011, ha bocciato per 2 volte, attraverso un voto referendario, il ritorno del nucleare nel paese.
Condizioni meteorologiche estreme, questa è la causa dell'incidente di Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare inventato dallo svizzero Bertrand Piccard, che si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Il velivolo stava rientrando da un test che gli attuali proprietari, la società ispanico-statunitense Sky Dueler, stava svolgendo per la Marina degli Stati Uniti. I dettagli con Manuele Ferrari.
L'apparecchio si è inabissato in acque internazionali al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, mentre stava facendo ritorno verso l'aeroporto internazionale di Stennis nel Mississippi. Era il mattino del 4 maggio. Sin da subito si è parlato di una perdita di potenza dell'apparecchio, motivo che aveva causato una certa apprensione sia tra gli sviluppatori dell'aereo originale, sia tra i promotori del volo a propulsione solare. Preoccupazioni, ora è possibile dirlo, infondate. Il rapporto dell'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei ha infatti stabilito le cause dello schianto. Stando alla NTSB, sia la struttura del velivolo sia i sistemi di volo hanno funzionato come dovuto. Il problema va ricercato nelle condizioni atmosferiche rivelatesi essere più estreme di quanto previsto dal servizio meteorologico. Concretamente, si parla di un peggioramento repentino della situazione atmosferica con forti turbolenze e potenti correnti verticali, una situazione che ha portato ad un maggior consumo di energia. Inoltre, a seguito della copertura causata dalle nuvole, l'aereo si è trovato nell'impossibilità di ricaricare le batterie in volo. All'equipe di Skydweller è quindi rimasta quale unica possibilità l'ammaraggio conclusosi con la perdita dell'aereo. Ciò nonostante, la società può però parlare di un successo dalla missione che stava compiendo per la Marina statunitense. Il velivolo infatti stava rientrando dopo 8 giorni di viaggio in autonomia, l'obiettivo iniziale fissato era di 7. Una notizia rassicurante fa sapere in una nota Bertrand Piccard, l'avventuriero che nel 2016, alternandosi alla guida con André Borschberg, aveva compiuto la prima circumnavigazione del globo con un aereo ad energia solare. L'apparecchio ha infatti dimostrato una volta in più le sue potenzialità. Calano dunque i timori che l'incidente possa incidere in modo significativo sulle attività di sviluppo e realizzazione di droni solari destinati ad esempio ai settori delle telecomunicazioni o della sorveglianza.
Zurigo e Friburgo ospitano da domani i campionati del mondo di hockey. Zurigo, che i mondiali li ha già avuti nel 1939, nel 1953 e nel 1998, sarà sede del gruppo A, dove gioca la Svizzera, e sarà anche teatro di semifinali e finali. A Friburgo invece i campionati del mondo arrivano per la seconda volta. Nel 1990 vennero co-organizzati con Berna. E in città c'è però quest'anno l'enorme euforia grazie al titolo nazionale appena vinto. Ce ne parla Alessio Veronelli.
Un mondiale che qui non doveva esserci. Nel 2020, infatti, le sedi scelte erano Zurigo e Losanna. Il Covid portò però a cancellare l'evento e la riprogrammazione 2026 ha visto la Federazione Elvetica preferire Friburgo quale seconda sede. Il destino, o forse qualche dio dell'hockey, hanno poi voluto far combaciare questo matrimonio mondiale con il primo titolo nazionale vinto dal Gotteron. Romain Collot, consigliere di Stato e presidente dell'Associazione Friburgo 2026.
Chiaro che aiuta, qui c'è un'euforia enorme. A Friburgo si vive di hockey e il mondiale non poteva arrivare in un periodo migliore.
Una regione intera pronta ad abbracciare il gruppo B, senza la Svizzera ma con Canada, Cechia e Svezia quali teste di serie. Decine di migliaia di tifosi svizzeri e stranieri attesi in quella che è la più piccola sede di un mondiale di hockey dell'era moderna e che punta proprio sulla taglia ridotta.
L'intenzione è di fare di questo mondiale una festa popolare per tutti. Ci sono eventi pianificati nella zona della pista, appena fuori città e poi tanti nel cuore di Friburgo. Vogliamo far vedere al mondo che siamo dei pazzi di hockey. Invitiamo tutti a far festa con noi.
Festa che rima con bar, ristoranti, alberghi e piazze in città ma anche fuori, in una stupenda regione tutta da scoprire. Ancora Romain Collot.
Attualmente è difficile trovare un posto negli alberghi qui in città. Bisogna fare qualche chilometro. Chiaramente vogliamo che la gente resti per il mondiale, ma che poi torni per la bellezza di questa regione. L'evento ci darà una visibilità enorme e spetta a noi giocarcela al meglio.
Au-delà des frontières cantonales et nationales.
Se il cantone partecipa con poco più di 3 milioni e mezzo di franchi, la città con poco meno di 1,5, si spera che il resto dei costi venga coperto da biglietti, merchandising e ristorazione ufficiale. 2 settimane di partite, 2 settimane di concerti, animazione e eventi nella piccola grande Friburgo.
L'Excellence Award del Film Festival di Locarno andrà quest'anno a Isabella Rossellini. L'attrice, 73enne, riceverà il riconoscimento il 5 agosto in Piazza Grande. Icona internazionale di cinema, televisione e moda, verrà premiata come, e citiamo, interprete impareggiabile dalla spiccata autoironia che ha lasciato un segno indelebile grazie al suo talento senza limiti e alla sua profonda umanità. Lo ripeto, appuntamento il 5 agosto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.